Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, giovedì 8 maggio. Prima fumata nera, i cardinali riuniti in conclave nella Cappella Sistina per scegliere il nuovo Papa. Nuova notte di scontri al confine del Kashmir tra India e Pakistan. Il mondo chiede una de-escalation per scongiurare una guerra nucleare. Ucraina, tregua di 3 giorni per la Russia che sospende le ostilità per le celebrazioni degli 80 anni dalla vittoria delle truppe sovietiche sulla Germania nazista. Sono le 8, ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti. Prima fumata nera nel primo pomeriggio di conclave, iniziato ieri pomeriggio quando i 133 cardinali elettori si sono riuniti nella Cappella Sistina. Ognuno di loro ha giurato in latino sul Vangelo. Benedetta Capelli.
Extra omnes.
In latino, fuori tutti, pronunciato dal maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, Monsignor Ravelli, il suono delle porte chiuse della Sistina. Il conclave, che sceglierà il 267esimo Papa, inizia alle 17.46. Sono trascorsi oltre 12 anni dall'ultima volta che il mondo aveva sentito questa antica formula. L'invocazione allo Spirito Santo accompagna il lento incedere dei 133 cardinali elettori dalla Cappella Paolina verso la Sistina. Una lunga fila di abiti corali, ad eccezione di quelli neri e dei porporati provenienti da chiese di rito orientale e dall'assaio bianco del cardinale domenicano Radcliffe. Volti di diverse fattezze e carnagioni che identificano quell'afflato universale della Chiesa che Jorge Mario Bergoglio ha voluto restituire con i 10 concistori del suo pontificato. Ciascuno dei porporati poi giura in latino sul libro aperto del Vangelo, posto sul leggio davanti all'altare.
Et ego Aloysius Antonius Cardinalis Tagli.
Dopo la meditazione di padre Raniero Cantalamessa, predicatore emerito della Casa Pontificia, il francescano e Monsignor Ravelli lasciano la Sistina e il cardinale Kovacad a chiudere le porte a chiave, conclave appunto, fuori tutti.
La nostra pagina internazionale, il mondo con il fiato sospeso per l'intensificarsi delle violenze tra India e Pakistan, che finora ha provocato complessivamente la morte di almeno 44 persone. Il governo di Islamabad non esclude il rischio di una guerra nucleare e mentre sul terreno si registra una nuova notte di scontri, si moltiplicano gli appelli della diplomazia internazionale con il presidente USA Trump che si dice pronto a favorire una de-escalation. Sentiamo Marco Guerra.
Scontri a fuoco nella notte, scambi di piccola artiglieria tra i militari di India e Pakistan lungo la cosiddetta Lacca, il confine di fatto tra i due paesi nel Kashmir. Ne dà notizia l'esercito indiano mentre non c'è conferma da parte delle autorità di Islamabad. La tensione tra i due paesi resta ai livelli più alti mai toccati negli ultimi decenni dopo l'operazione Sindor, l'attacco missilistico condotto la notte tra martedì e mercoledì dall'India su 9 siti in territorio pakistano, definiti da Delhi campi di terroristi. I raid indiani sono arrivati infatti 2 settimane dopo il sanguinoso attacco terroristico nel Kashmir indiano da parte di miliziani che Nuova Delhi considera sostenuti dal Pakistan. Il ministro della difesa pakistano ha avvertito che se le tensioni dovessero aumentare ulteriormente ci sarebbe il rischio di una guerra nucleare. Entrambi i paesi posseggono infatti l'arma atomica e per questo il mondo è in allarme e si moltiplicano gli appelli alla pace. Nelle ultime ore ci sono stati contatti tra i consiglieri della sicurezza di India e Pakistan e il presidente americano Trump si è detto pronto ad aiutare per favorire una soluzione.
Scattata ieri sera in Ucraina la tregua di 3 giorni decisa unilateralmente dal presidente russo Putin. Mosca ha sospeso le ostilità per le celebrazioni degli 80 anni dalla vittoria delle truppe sovietiche sulla Germania nazista, ma si dice pronta a rispondere in caso di violazione da parte dell'esercito ucraino. Francesco De Remigis.
Il cessate il fuoco è cominciato, ha riferito l'agenzia di stampa russa RIA Novosti appena scattata la mezzanotte a Mosca, le 23 in Italia, nonostante l'impegno della federazione a fermare i combattimenti, secondo l'aeronautica ucraina, aerei russi hanno sganciato bombe su Sumy, nel nord-est del paese. Il Cremlino ha chiarito che l'esercito rispetterà i 3 giorni di tregua, ma che risponderà immediatamente se Kiev dovesse attaccare. La sospensione delle ostilità decisa unilateralmente dal presidente Putin per le celebrazioni degli 80 anni dalla vittoria delle truppe truppe sovietiche sulla Germania nazista non convince l'omologo ucraino. Zelensky ha proposto almeno un mese di stop agli attacchi. Anche l'amministrazione Trump ha mostrato crescente disappunto nei confronti del Cremlino, ma gli USA ritengono che Putin possa alla fine accettare un accordo. Il lavoro diplomatico prosegue senza sosta. Nella capitale russa sono arrivati anche i leader stranieri che domani presenzieranno sulla Piazza Rossa alla parata, tra loro il presidente cinese Xi Jinping, che oggi avrà un bilaterale con l'omologo russo.
Nuovo massacro ieri delle forze israeliane su Gaza. I raid aerei hanno ucciso almeno 92 persone, tra cui donne e bambini, e un giornalista locale. Lo hanno reso noto funzionari dell'area. Israele intanto si prepara a intensificare la sua campagna militare nella striscia, mentre il premier israeliano Netanyahu puntualizza sul capitolo ostaggi. Sappiamo per certo, ha dichiarato, che ce ne sono 21 ancora vivi. Per altri 3 la vita è in dubbio. Gli attacchi con droni contro la città di Port Sudan sono una grave escalation nel conflitto sudanese tra forze di supporto rapido ed esercito governativo. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, che si dice molto preoccupato per la situazione nel paese. I raid intensi dei giorni scorsi avevano preso di mira nella città, centro nevralgico del Sudan e di fatto capitale temporanea dopo lo scoppio del conflitto nell'aprile 2023, l'aeroporto e una base militare. Un incendio si è sviluppato anche al principale deposito petrolifero del paese africano. Sul centro urbano, che finora era stato risparmiato dai combattimenti, Giada Aquilino ha intervistato padre Jorge Naranjo, direttore dei Comboni College of Science and Technology a Port Sudan.
La situazione è molto preoccupante perché Port Sudan era diventata un rifugio, posto sicuro, migliaia di persone che avevano sperimentato la violenza della guerra, ma anche per le organizzazioni umanitarie che si erano installate qua per servire alla popolazione operando da Port Sudan.
Qual è la situazione sul terreno?
L'elettricità manca da più di 2 settimane perché le milizie, le forze di supporto rapido avevano colpito la centrale dove si produce questa elettricità, che nella città di Meroe è una diga, ma poi avevano colpito anche dei trasformatori che distribuivano l'elettricità a tutto il paese. E invece, una volta che hanno colpito dei depositi di gas, di benzina con questi ultimi attacchi, quindi mancherà anche il gas e la benzina, oltre l'elettricità.
Ad Haiti, scossa dalla guerra tra gang, quasi 13.000 persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case a causa di attacchi armati a nord della capitale Port-au-Prince. Lo denuncia l'ONU, sottolineando che decine di persone sarebbero state uccise e molte abitazioni danneggiate. L'università statunitense Columbia ha chiamato la polizia per far fronte a un sit-in di studenti pro-Gaza sul campus. Una 50 di persone sono state fermate per aver preso parte a una breve occupazione della Butler Library, la principale biblioteca dell'Ateneo. Un nuovo spot pubblicitario della Segreteria per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti è apparso in Messico sul web. Si esortano i migranti messicani che si trovano negli USA ad autoespellersi con l'app CBP Home. L'iniziativa ha scatenato furiose polemiche nel paese. Solo qualche settimana fa, in terra azteca, un'altra campagna metteva in guardia chi aveva intenzione di trasferirsi negli Stati Uniti, avvertendolo delle conseguenze. In chiusura, spazio alla cultura con un aggancio all'elezione del nuovo Papa. Anche Dante Alighieri ha avuto un ruolo nella storia dei conclavi. Durante la cosiddetta cattività avignonese nel 1314, scrisse una lettera, l'Epistola 11, ai cardinali riuniti in Francia per eleggere il successore di Pietro dopo la morte di Clemente V, che aveva spostato oltralpe la sede del papato. Eugenio Murali ha intervistato Gianluca Potestà, docente dell'Università Cattolica di Milano e autore di Dante in conclave.
La preoccupazione di Dante è che non si vada avanti con un cardinale che mantenga il papato ad Avignone. Ed ecco allora che scrive una lettera ai principali protagonisti di questo conclave del 1314 perché stiano attenti a non fare gli errori che hanno fatto in occasione del conclave precedente. La finalità è molto chiara: riportare la sede del papato a Roma, perché Roma, in quanto città divinamente scelta grazie al martirio di Pietro e alla morte di Paolo, è la sede più idonea, se non l'unica, per ospitare il papato.
C'è un messaggio che ancora possiamo cogliere da questa lettera?
Il messaggio è rappresentato dal fatto che c'è un laico che ha il coraggio della parresia, di esporsi in prima persona. Quello che viene da Dante è l'appello a pensare in grande al destino della Chiesa.
Per quanto ci riguarda è tutto, da Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio redazione, grazie per averci seguito, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.